rispondere a questa domanda: chi è padre Pasquale Bonomeo? È un gesuita, come abbiamo sentito, il direttore generale della Radio Vaticana. Da sempre, fin dalla sua fondazione, la Radio Vaticana, lontano 1929, è stata posta sotto la guida di un gesuita e questa tradizione è continuata ed è vivente fino ad oggi. Padre Bartolomeo, a partire dal dicembre del 1970, quasi salendo la china di una vetta, possiamo dire, ha compiuto incarico dopo incarico l'impegno di lavoro nella trasmittente radiofonica della Santa Sede. Sappiamo che parla egregiamente quattro lingue ed è stato membro del bureau di presidenza della Università Radiofonica e Televisiva Internazionale a Parigi. È stato membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Televisivo Vaticano, presidente del gruppo Radiodiffusione Internazionale della Commissione Radio dell'Unione Europea Radio Televisione, dal 1989 consultore presso il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali della Santa Sede e dal 1997 il consulente ecclesiastico dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Concludendo e parafrasando, potremmo dire così: è una potente antenna. Allora è certo che la trasmissione che sta per andare in onda è di ottima qualità e sarà una serata nobile e alta. Grazie.
Ecco, prima di cedere la parola a Padre Bartolomeo, io vorrei dire che oltre a quanto ho detto prima, mi fa particolarmente piacere introdurre questa serata, perché io nel mio piccolissimo ho un passato radiofonico, e guarda caso c'ero proprio da Radio Sinti, circa una ventina di anni fa, collaboravo ai servizi giornalistici di Radio Sinti, e quindi, come si usava dire allora, se lei me lo consente, padre, la linea a padre Pasquale Bartolomeo.
Grazie di tutte queste parole, diciamo, lusinghiere. Intanto devo dire che Don Sergio ha qualche debolezza affettiva nei riguardi di Radio Vaticana, perché poco fa mi diceva lui ha passato qualche tempo da noi e ricorda con molto affetto i collaboratori, soprattutto del programma italiano Orizzonti Cristiani, persone che adesso non sono più alla radio e non sono più su questa terra, come il padre Giorgianni, che era il responsabile del programma Orizzonti Cristiani, e anche di un'altra personalità che è una gloria della Radio Vaticana, Franca Salerno, che ancora, sebbene in pensione, collabora con la Radio Vaticana, insomma non può staccarsi da quelle che considera casa sua. Adesso vengo al tema di stasera, che è il seguente: uno sguardo credente alla situazione della Chiesa in un mondo globalizzato. Come vedete, un tema che nell'esposizione che io potrò fare non potrà avere che un quadro sommario, però penso di dare qualche stimolo a riflessione e, se possibile, anche qualche scambio dopo la mia esposizione. Intanto vorrei dire, per intenderci, qualche parola sulla globalizzazione, perché è un termine pieno di confusione, di ambiguità. Per alcuni è un idolo, per altri è un mostro. Cominciamo col dire che prima di decidere se è un bene o è un male, forse è bene accertare e mettersi d'accordo su questa semplice realtà, che la globalizzazione è un fatto non compiuto, quindi il mondo non è globalizzato, ma è sempre più in via di globalizzazione. Questa globalizzazione è un fatto che poi magari diventa una specie di cultura o pseudocultura, certo è una potenzialità, su questo diciamo non dubitiamo, ed è l'aspetto positivo. Chi la fa nascere la globalizzazione, questo è importante andarlo a vedere. Beh, direi insieme lo sviluppo tecnologico e gli interessi economici. Cioè, mentre il Papa Giovanni Paolo II auspicava una globalizzazione della solidarietà, da opporre alla globalizzazione che invece ha altri stimoli, soprattutto quelli economici, ma anche quelli politici, e comunque nasce da un dato, direi, elementare, cioè lo sviluppo della tecnologia. La globalizzazione viene consentita dalla tumultuosa crescita delle possibilità tecnologiche. La prima cosa che la globalizzazione comporta e crea è una interdipendenza in vari campi. Io ne accenno solo ad alcuni che sono i più clamorosi. Il primo è quello della comunicazione. Non ci sono più barriere, non ci sono più settori. Per farvi un esempio nel campo che è il mio, quello della radio, io assisto, partecipando diciamo a riunioni internazionali, alla caduta dei muri e delle barriere negli diciamo organismi di radiodiffusione tra quello che è il servizio domestico, cioè nazionale, e quello che è il servizio internazionale. Perché? Perché se si mette su internet un programma è anche finita la limitazione della sua destinazione, mentre la diffusione terrestre, la vecchia diffusione terrestre, quella delle onde corte, onde medie, modulazione di frequenza, eccetera, viene diretta a un certo pubblico e quello ne definisce anche i contenuti, su internet non ci sono barriere. Noi abbiamo un esempio, diciamo, abbastanza eloquente a Radio Vaticana. Noi abbiamo un programma continuo che si chiama 105 Vatican Radio Live, che è irradiato su modulazione di frequenza per la regione di Roma e anche una buona parte del Lazio. Ma siccome questo programma, che è plurilingue, fondamentalmente inglese e italiano, siccome è anche messo live su internet, noi, grazie alla tecnologia, facciamo un servizio urbi et orbi. E lo stesso programma, perciò dobbiamo tenerne conto, può essere ascoltato, ed è ascoltato, noi abbiamo diciamo i riscontri, ecco, ed è ascoltato in Australia, negli Stati Uniti, nel Sudafrica. Allora la differenza tra un programma cosiddetto nazionale e l'altro internazionale, cioè globale, non è più data dalla limitazione o la destinazione del programma, no? Perché può andare dappertutto. Quindi voi lo potete caratterizzare solamente in base al suo contenuto. E direi che per la Radio Vaticana il problema si pone meno. Sapete perché? Perché il servizio nazionale della Radio Vaticana non c'è, o si potrebbe effettuare con un megafono in mezzo al, diciamo, il piccolo stato della città del Vaticano. Non c'è un servizio nazionale. La Radio Vaticana è nata internazionale, cioè universale, e naturalmente quando diciamo un servizio particolare alla diocesi del Papa è una sua caratterizzazione, ma la vocazione sua è universale, quindi questo problema non si pone. Ma la tecnologia e le sue possibilità pongono un problema abbastanza serio nelle strutture degli organismi radiofonici internazionali, perché quella che era la competenza dei giornalisti con specializzazione internazionale praticamente non ha più tanto ragione di esistere, dal momento che il programma stesso nazionale può essere portato sia ad uso dei cittadini di un dato paese, sia di altri. Tutto sta nel vettore lingua, e siccome ci sono lingue come adesso l'inglese, che hanno una diffusione ormai sempre più globale, ritorno a questo aggettivo, ecco, è chiaro che si deve rivedere completamente anche la stessa organizzazione di quelli che si chiamano i servizi pubblici nazionali e internazionali. Questo è solo un settore, ma molto, diciamo, appariscente della interdipendenza portata dalla globalizzazione. Un altro è quello dell'ecologia. a parte diciamo certi terrorismi che qualche volta diciamo i verdi somministrano all'opinione pubblica, ma insomma non ci vuole molta, direi, fantasia per capire che quello che succede dall'altra parte del pianeta influenza dal punto di vista ecologico, eccetera. Se poi pensate alla diffusione, diciamo, pericolosissima che possono avere epidemie, ecco, ne abbiamo avuto alcuni esempi ultimamente, voi capite subito come il mondo diventa piccolo e la globalizzazione purtroppo ci si presenta con aspetti non sempre positivi. Un'altra conseguenza di questa crescente globalizzazione è che purtroppo essa accentua le disuguaglianze. Io ricordo sempre questa parola di Giovanni Paolo II. Lui parla di globalizzazione della solidarietà perché intuisce che le forze, diciamo, naturali, ecco, lasciate a se stesse, senza un ideale etico, fanno della globalizzazione uno strumento, diciamo, molto pericoloso in vari settori. Intanto la globalizzazione, proprio perché è, direi, spinta da interessi economici, di fatto stimola il consumo. Si preoccupa quando i consumi si abbassano, in un certo senso integra nella sua visione una certa percentuale di spreco come funzionale al funzionamento del sistema economico del mondo. Però se voi calcolate che in molte parti del mondo c'è uno spreco inevitabile e in altre parti del mondo più grandi c'è fame, ecco, voi capite come la globalizzazione cammina in una maniera estremamente zoppicante e molto ambigua. Quindi stimola il consumo, in una certa misura lo spreco, provoca inquinamento, questo senza dubbio purtroppo, mentre dobbiamo ricordare che un miliardo e più di un miliardo e 200 milioni di persone sulla faccia della Terra non godono, se fa per dire non godono, non hanno una cosa così elementare come l'acqua potabile. Si parla, sempre a proposito di globalizzazione, di sviluppo sostenibile. Allora, guardando la situazione attuale, lo statu quo, alcune cifre sono molto, diciamo, indicative. Gli Stati Uniti, che hanno una popolazione oggi pari al 5% del mondo, ma che progressivamente va diminuendo in senso relativo, quindi da un 5 diventerà 4,7, 4,5, ma comunque adesso 5%, consuma il 20% delle risorse, diciamo, disponibili sul pianeta. E noi non è che parliamo degli Stati Uniti come di una realtà. L'Europa segue in questa linea, cioè la sua popolazione ha un tenore di vita che, se fosse esteso alla popolazione del globo, non sarebbe sostenibile. Queste sono, diciamo, delle considerazioni di fatto, dalle quali vengono una serie di riflessioni. Cioè, se è vero questo, e le cifre lo dicono, per mantenere il livello di vita dei paesi più avanzati, più ricchi, Stati Uniti, Europa, eccetera, Giappone, bisognerebbe che noi congelassimo la situazione attuale, in un certo senso istituzionalizzassimo delle disuguaglianze. Voi vi ricordate che ci sono stati dei tentativi in passato abbastanza massicci di, come dire, diminuzione, arresto, contrasto allo sviluppo demografico di certi paesi, soprattutto in Asia, ricordate le campagne in India per la sterilizzazione, eccetera. Cioè, ci si rende conto che se non si vuole mettere in discussione il nostro modello di vita di paesi sviluppati, allora dobbiamo stabilire che gli altri non ne debbano far parte. Se non è questo sistema estensibile in maniera sostenibile per il pianeta alla popolazione del mondo. Queste sono, diciamo, delle realtà, che insomma le persone un po' coscienti e responsabili si pongono. E queste sono realtà alle quali la Chiesa non può essere insensibile, ed ecco perché quando parla di globalizzazione si domanda per chi è. Se è la persona umana e la sua dignità che viene messa come priorità, oppure sono altre le priorità. Possiamo dire tranquillamente che di fronte a questo sviluppo, diciamo, tumultuoso della globalizzazione nel mondo, c'è purtroppo un deficit etico. Non c'è, voglio dire, un accompagnamento del fenomeno con una crescita adeguata della sensibilità e direi anche di certe regole della struttura e della situazione del mondo. Per esempio, tutti voi avete assistito, adesso si diventa forse un po' più cauti, a questa glorificazione della deregulation. La deregulation è come una specie di miracolosa ricetta per spingere lo sviluppo del mondo e poi estenderlo a tutto il mondo. Una specie di globalizzazione quasi miracolosa. Beh, i diritti e le regole, se la deregulation è una ricetta, diciamo, che agisce come i sacramenti ex opere operato, ecco, allora vuol dire che questi sono degli intralci, le regole sono intralci, per definizione. Togliere le regole sviluppa soprattutto l'economia, perché dietro poi tutta questa mentalità c'è, lo si voglia o no ammettere, un primato del mercato. Su questo ritorneremo tra poco. Un altro aspetto che denuncia un deficit etico in questo fenomeno della globalizzazione è la realtà dell'ONU, che è una istanza mondiale senza potere. Cioè l'ONU è quella cosa che, se non esistesse, bisognerebbe inventare, perché un governo del mondo lo si concepisce come un consenso della comunità delle nazioni che regola le risorse, eccetera, con una certa equità. Ma come avete visto negli ultimi anni, anche in occasione della vicenda della guerra all'Iraq, eccetera, la grande potenza, quella che adesso alcuni chiamano potenza imperiale, ha preso una grandissima buona occasione per mostrare quanto inefficiente, inefficace, inutile fosse l'ONU, alla quale però si erano fatti mancare i sussidi economici necessari per sopravvivere, perché questo è veramente paradossale. Cioè, si incolpa qualcuno di non essere all'altezza del suo compito e si fa di tutto perché non lo sia. Poi forse la saggezza politica ha fatto riflettere su questo, ma abbiamo avuto dei periodi nei quali sembrava veramente che diciamo, ci fosse una guerra all'Iraq e un'altra simultanea parallela all'ONU, che invece, io lo voglio ricordare, che invece, nonostante le sue, diciamo, carenze, inefficienze, eccetera, la Santa Sede ha sempre guardato e sostenuto non come un'utopia, ma come qualcosa che potesse invece rispondere al nuovo disordine internazionale, quello cioè che è nato dopo l'equilibrio del terrore costituito da due grandi potenze che, con la minaccia nucleare, praticamente avevano stabilito un certo equilibrio. Nessuno ha nostalgia di quell'equilibrio, però era un equilibrio. Il giorno in cui c'è una grande superpotenza, il pericolo è molto grande che nasca quella che si chiama la vocazione imperiale. Tentazione imperiale che si manifesta, sì, sul piano economico, ovviamente tutti lo sappiamo, militare e quindi anche politico. Questa è una, diciamo, delle basi di quello che poi è stato chiamato l'unilateralismo e che anche quello la Santa Sede ha sempre guardato con molta preoccupazione. Un'altra conseguenza sempre della globalizzazione è una certa egemonia culturale, la quale non è necessariamente un piano che ci si prefigge, non è una strategia calcolata, ma è di fatto nei comportamenti quella che tende a livellare un po' anche le culture insieme con i comportamenti, con i consumi, insieme con la standardizzazione, è qualcosa che è molto utile, perché avere per esempio standardizzate tutte le prese di corrente, la gente che viaggia c'ha questo problema, va in Inghilterra e non può mettere il suo caricabatteria, perché si deve comprare un adattatore, eccetera. Queste sono sciocchezze, queste. Però mostra che c'è una standardizzazione che è utile, ce n'è un'altra invece che è pericolosa. Il fatto che alcune lingue di piccole, di minoranze, cominciano a scomparire, equivale alla morte di certe specie animali per le quali ci si preoccupa. Qualche volta ci si preoccupa molto meno della perdita di patrimoni culturali. Io ricorderò che la Radio Vaticana, durante tutto il tempo della Guerra Fredda, è stata osteggiata dalla, diciamo, l'Unione Sovietica, non perché incitasse, questo non l'ha mai fatto, i paesi satelliti dominati e schiacciati, eccetera, a fare la rivoluzione, ma semplicemente perché ne proteggeva la memoria storica, l'identità culturale e la lingua. Per un progetto di massificazione, di russificazione in questo caso da parte dell'Unione Sovietica, è chiaro che fare programmi in lettone, lituano, armeno, bielorusso è già quasi russo, quindi, ma voglio dire, tutto questo era una, diciamo, un conforto certamente e un sostegno alla fede di queste chiese, diciamo, oppresse tutto, ma anche culturalmente la difesa di valori, valori culturali. Perché vedete, quando scompare una lingua, una cultura, una tradizione, un patrimonio, un'identità, eccetera, è una perdita per tutta l'umanità. In altre parole, io non vorrei dilungarmi su questo, ma mi pare importante sottolinearlo. Dire egemonia culturale è una specie di contraddizione in termini. Perché? Perché l'egemonia si può esercitare nel campo militare, economico, eccetera, ma in quello culturale l'egemonia purtroppo consiste nel distruggere l'interlocutore. Ora, la cultura dell'umanità va avanti grazie alle sue diversità che convergono o divergono, ma comunque colloquiano e esistono. Se io riesco a far sparire una lingua, una tradizione, una cultura, delle memorie, eccetera, dalla scena mondiale, non ho fatto avanzare la mia cultura, ho impoverito anche la mia, perché le culture vivono e si accrescono e si moltiplicano nel dialogo, nello scambio, per definizione. Quindi è solo una piccola annotazione, ma questo significa che nel comportamento egemonico in campo culturale nasce una nuova forma di colonialismo. E quindi poi, come reazione, voi avete, altro fenomeno che tutti constatiamo, un, direi, richiudersi su, non solo su valori nazionali, qualche volta anche locali, la paura, il timore di perdersi come in un oceano e di perdere una identità, spinge a chiudersi su se stessi e molte volte anche provoca non solo nazionalismi, ma anche quei razzismi o nazionalismi esasperati di cui tante volte ha parlato anche Giovanni Paolo II, come lui, attenzione, lui che aveva questo grande culto, direi, del patriottismo, dell'amore alla patria. Guardate che pochi papi hanno parlato del proprio paese nei termini patriottici ma sani, ecco, con i quali ha parlato Giovanni Paolo II, ma nello stesso tempo vedeva qual era poi la deriva che poteva derivarne, ovviamente, cioè i nazionalismi esasperati. Ora, questo è un po', come vedete, in maniera molto sommaria e anche non del tutto, diciamo, sistematica, una così tratteggiare il mondo della globalizzazione o in via di globalizzazione. Allora uno dice, è in questo mondo, siccome il titolo è Uno sguardo credente, la Chiesa in questo mondo che cosa è? Io direi che è un popolo di Dio che pellegrino nella storia, guidata dallo Spirito verso la pienezza di Cristo. E questo popolo
ha delle, diciamo, dei carismi che sono da una parte la profezia e dall'altra parte l'istituzione. La Chiesa non è solo profezia, tantomeno è solo istituzione, ma è profezia e istituzione. E la varietà dei carismi prevede insieme, ma come cosa vissuta, non come concetto astratto, la comunione dei santi e anche il servizio della Chiesa gerarchica. Questo è qualcosa, diciamo, che è un po' difficile, perché è molto più, direi, facile prendere uno di questi elementi per sottovalutare l'altro o addirittura escluderlo. Ma la Chiesa, quale è quella che noi viviamo, diceva Sant'Agostino, la Chiesa que nunc est, quella che adesso è, quella che noi siamo, pellegrina, eccetera, peccatrice, questo sarà bene anche, diciamo, non dimenticarlo mai, ma che al mondo, anche questo mondo che va verso la globalizzazione e che ha tanti, diciamo, scompensi, ecco, che cosa propone con la sua fede? Propone il Vangelo, ma non basta, non solo annuncia, molto più dovrebbe, almeno, testimoniare. Guardate che questo è un punto cruciale della missione e della ragion d'essere della Chiesa, perché noi abbiamo moltissime persone che sono pronte ad accettare, anzi, ad esaltare la nobiltà del Vangelo, ma immediatamente aggiungono è una magnifica, straordinaria, seducente utopia. E solo quando, come diceva Paolo VI, il mondo non ha tanto bisogno di maestri, ha bisogno di testimoni, solamente quando nella testimonianza questo diventa vissuto, finisce di essere un'utopia, allora acquista una credibilità. E anche se uno non aderisce con la propria vita a quello che il Vangelo annuncia, quello che il Vangelo propone, beh, perlomeno rispetta. E qualche volta noi non possiamo mettere limiti alla grazia salvatrice di Cristo e all'azione dello Spirito, e qualche volta dentro di loro qualcosa, una fiammella si accende, se non altro un interrogativo. Al centro di questa nostra vita di fede e, se Dio vuole, di testimonianza, c'è il Cristo incarnato, Figlio di Dio, e questo è qualche cosa che noi cristiani dovremmo sempre tener presente, perché è di qui, dal Figlio di Dio che si fa uomo, che nasce la nostra concezione dell'uomo con la sua dignità e la sua libertà, la sua destinazione. E quindi, proprio per questo, diciamo, il cristianesimo è così diverso da altre religioni che hanno anche valori, assolutamente, ma questa intuizione della libertà e della dignità della persona, questo è ciò che il cristianesimo ha dato al mondo. Sta a noi, che crediamo in Cristo, di dargli testimonianza e vita. Faccio adesso una, diciamo, lista rapida di quello che io considero le sfide del mondo d'oggi. Qui faccio una piccola parentesi. Voi conoscete, alcuni di voi penso, la rivista Limes di geopolitica, che ha pubblicato in occasione di questo cambio di pontificato un numero speciale che trovo molto interessante, intitolato L'agenda di Papa Ratzinger, ed è un tentativo di fare un panorama di tutte le sfide che attendono il nuovo Papa. Dirò, io ho presentato questo libro alla libreria Feltrinelli, quindi siccome sono abituato anche per le recensioni a parlare di libri che però ho letto, cosa che non è sempre il caso, ecco, io l'ho letto molto attentamente, anche perché ci sono autori che sono specialisti in varie materie, cioè comincia Andrea Riccardi, poi c'è Melloni, poi ci sono degli specialisti per esempio sulla Chiesa ortodossa russa, eccetera, a proposito di ecumenismo. Ma dirò solo questo, che è quello che mi ha anche molto colpito, che lavorando indipendentemente gli uni dagli altri, tutti questi autori parlavano, questa è l'espressione che ritornava spesso, parlavano di cantieri aperti, col che sottolineavano la continuità tra il papato di Giovanni Paolo II e quella di Papa Ratzinger, perché questi cantieri li ha aperti un altro Papa, lui li trova aperti e deve proseguire, e sono quelli dell'ecumenismo, eccetera, eccetera. Ora, tra le sfide che la Chiesa, diciamo, deve affrontare nel mondo d'oggi, io metterei, non per valore, ma intanto direi per sua chiarezza, evidenza, il problema della pace, che è una aspirazione profonda dell'umanità e che tuttavia sembra irraggiungibile. Difatti i conflitti nel mondo non sono mai finiti, la differenza è tra quelli di cui si parla e quelli di cui non si parla, ma il mondo è pieno di conflitti, conflitti politici, religiosi, tribali, conflitti regionali e anche conflitti globali. Guardate che il terrorismo è una forma di conflitto globale, quindi è più inutile chiudere gli occhi. Un esempio di conflitti regionali, è l'Africa. Dunque, l'Africa, fin quando ci sono stati due blocchi che si contendevano influenza politica, ha avuto l'attenzione e forse anche l'aiuto, l'assistenza, perfino i cinesi hanno costruito enormemente nei paesi africani, eccetera. Il giorno in cui questo, diciamo, teatro di conflitto tra i due blocchi è cessato, e sì, ci siamo dimenticati dell'Africa, puramente e semplicemente. Quindi è diventato però, anzi ha continuato ad essere, non più terreno di scontro politico, ma terra di rapina di risorse. E voi potete ricordare i massacri, i grandi laghi, eccetera, con questo piccolo dettaglio, che i problemi e i conflitti più gravi, guarda caso, riguardano sempre i paesi che hanno risorse, petrolio, diamanti, eccetera. Questa, direi, è un po' la logica che guida e alimenta i conflitti. Quindi è inutile ricordare la crisi umanitaria che abbiamo avuto nel Congo, nel Sudan, eccetera. L'AIDS, 30% nell'Africa australe, 30% della popolazione. Bene. Poi dicevo conflitti globali come il terrorismo. Beh, noi, e qui ritorniamo purtroppo ai, diciamo, richiami, alle, come devo dire, inascoltati però, appelli anche di Giovanni Paolo II per quello che è stato ed è ancora, anche se adesso qualche speranza c'è, il conflitto israelo-palestinese, questo che Monsignor Toran, che a suo tempo era, diciamo, il ministro degli esteri della Santa Sede, definiva la madre di tutti i conflitti. Ma è vero, purtroppo. Hanno fatto un muro, sono diminuiti certamente gli attentati, eccetera, speriamo, speriamo. Però la supplica, questa direi proprio la supplica che è stata rivolta tante volte agli Stati Uniti perché si impegnassero, dato il peso che hanno nei confronti di Israele per questa vicenda, e invece aver dovuto assistere a una opzione alternativa, se non diversiva, che è stata la guerra all'Iraq, questa è stata, diciamo, in particolare per Giovanni Paolo II, uno dei più grandi, diciamo, tormenti della sua vita. Bene, che poi abbia avuto ragione, perché quello che è straordinario, che mentre Bush in molti casi sembrava un inviato da Dio, cioè aveva un linguaggio religioso, il Papa, che naturalmente era certamente il più sensibile alla, diciamo, al primato di Dio, eccetera, beh, ricordava che anche se si credeva, diciamo, legittimo o quasi necessario prendere determinate decisioni, che per favore non lo si facesse in nome di Dio. Come a dire, questo non è di competenza, diciamo, anche di persone che hanno responsabilità grandi responsabilità sulle vicende, diciamo, internazionali. Ma questo interminabile conflitto in Medio Oriente, eccetera, era quello che nell'analisi, a questo punto non era un fatto di intuizione religiosa mistica, era un'analisi lucida della situazione. Per evitare quello che qualcuno, diciamo il nome, cioè Huntington, non dico che preconizza o auspica, però prevede come inevitabile, cioè questo scontro tra civiltà e Compagnia Bella, beh, che però al giorno d'oggi ha tutti, diciamo, i requisiti per apparire come una guerra tra religioni, ci sono tutti gli elementi. E la politica che è stata condotta nei confronti dell'Islam, confondendo, diciamo, fanatici, terroristi, eccetera, con gente che magari semplicemente era fedele, o anche questo, ritrovava nella sua religiosità una forma di riscatto. Guardate che la rinascita dell'Islam, lasciamo stare il, diciamo, il fanatismo, il fondamentalismo, eccetera, ma in molti musulmani oggi nel mondo noi assistiamo a un bisogno di rivalutazione, di riscatto rispetto a quello che è stato il loro passato più recente, ma se confrontato con un passato più lontano, beh, ha tutte le carte in regola, basta vedere qual è stata la presenza della cultura, dell'arte, eccetera, dell'Islam anche nella nostra Europa, cioè, e basta anche guardare come abbiano potuto convivere, coesistere, non dico in pace perfetta, ma con un qualche equilibrio per secoli e per generazioni, appartenenti a diverse religioni. Questo è clamoroso soprattutto nei Balcani, dove cioè non ci è voluto molto, con una scintilla, diciamo, di nazionalismo e di fanatismo, eccetera, a produrre quello che poi voi ricordate, i massacri veramente indicibili, cioè quasi inimmaginabili nell'ambito di quelle che noi consideriamo ancora cultura e civiltà europea. Questo è veramente qualcosa di sconvolgente. Però, sempre parlando della pace, i pericoli che Giovanni Paolo II vedeva nell'atteggiamento unilaterale di questa, diciamo, campagna andavano al di là anche di tutte quelle conseguenze che lui prevedeva e che noi puntualmente abbiamo visto, perché questa guerra che è stata dichiarata vinta non so quante volte, questa non è ancora finita adesso, e quindi anche questa importazione forzata, per dir così, della democrazia è una cosa vana assolutamente. Ma quello che preoccupava di più il Papa era il tentativo di dare una giustificazione, una legittimazione in dispregio di leggi di diritto internazionale. Questo è un pericolo grande, perché è quello che ancora una volta anche il Cardinal Thoran, allora sempre ministro degli esteri in segreteria di Stato, chiamava, dice, il diritto della forza invece che la forza del diritto. La tentazione è grande. Quando si ha potenza economica e militare, e questo è tanto vero che proprio oggi ho letto nel Corriere della Sera che Bush sta per firmare questo progetto delle guerre stellari e che Rumsfeld, che tutti conoscete, si dice, diciamo, un po', come dire, deluso dal fatto che non si sia fatto prima, perché secondo lui, realizzando questo sistema di guerre stellari, eccetera, si sarebbe debellato il terrorismo. Io quando leggo queste cose dico: c'è un limite, diciamo, alla stoltezza umana. Non dico che Rumsfeld è stolto, ma questo lo diceva Einstein. Sì. Diceva: due cose sono illimitate, l'universo e la stupidità umana. Dunque, ancora aver fede in questi strumenti. Voi vi ricordate le centinaia di tonnellate di bombe gettate sull'Afghanistan? L'Afghanistan sta ancora nelle condizioni che voi vedete, Cioè, fino a qualche tempo fa si poteva circolare a Kabul, tutto il resto era già in mano da tempo, alle bande, eccetera. Ecco. Adesso nemmeno a Kabul si è del tutto sicuro. E questo è uno di quei paesi che è stato, diciamo, bombardato, eccetera, sempre alla ricerca di questo Bin Laden, non si è più trovato. Ecco. Oggi, dopo anni, noi non vediamo nessuna, diciamo, nessuna parvenza di inizio di ricostruzione, quella famosa ricostruzione. L'unica cosa che è ritornata su larga scala è la coltivazione dell'oppio, cosa che i talebani avevano, diciamo, reso impossibile. Tanto per me. No, questo è per dire che, poveretto l'uomo che si affida alla forza per stabilire valori. Ecco, questo è il punto. I valori è qualcosa che, diciamo, si propone e, se possibile, contagia positivamente altri, cioè offre modelli, anche perché spesso poi nel tentativo di introdurre democrazia, normalizzare un paese, si usano dei metodi che sono la contraddizione anche del diritto, eccetera. Io non voglio star qui a fare l'elenco, ma certe volte basta fare l'elenco di certe località e ognuna di quelle evoca delle, dal punto di vista, diciamo, della civiltà occidentale, perché il punto è questo: noi, almeno dalla parte opposta, cioè dall'Islam, eccetera, questi paesi che hanno una cultura, diciamo, noi diciamo medievale, una cultura molto, molto arretrata, questo lo possiamo dire senza essere colonialisti, però voglio dire, in questa nostra dialettica con quel bene che vogliamo portare, eccetera, beh, insomma, certamente forse anche i fatti che sono avvenuti e che stanno ancora avvenendo dovrebbero insegnarci qualcosa. Quello di cui però, nonostante la guerra in Iraq sia stata fatta, eccetera, in un certo senso non sia ancora finita, ed è stato l'atteggiamento, diciamo, della Chiesa, del Papa Giovanni Paolo II, che lui ha condannato il terrorismo, e la Chiesa ovviamente continua a condannare il terrorismo, che è, diciamo, una ferocia di profonda ingiustizia, in quanto prende per vittime degli innocenti, ecco. Però, almeno finora, proprio a lui dobbiamo, se non è, diciamo, scoppiata quella che si chiama una guerra di religione, perché gli sforzi che la Chiesa ha fatto e continua a fare nei confronti dell'Islam per un dialogo, che non sono chiacchiere così, ma è, come base, suppone un rispetto dell'altro e un riconoscimento anche dei suoi valori. Mentre invece, questo lo voglio ricordare, in questa guerra, diciamo, dissennata, voi avrete notato che molte volte, al di là degli obiettivi da perseguire, c'è stata una pratica della umiliazione dell'avversario, che è una cosa gravissima, perché semina odio per generazioni, oltre il fatto che è una cosa ignobile, ecco, ma anche da un punto di vista, diciamo, politico. Voi dovete guadagnare il moderato a una causa comune se volete combattere il terrorista, ma se voi mettete nello stesso sacco il terrorista e l'altro che potrebbe esserlo, e qui viene fuori una serie di applicazioni del principio della guerra preventiva. Io intanto sparo e lo ammazzo, poi vediamo se magari poteva essere un pericolo, forse è meglio. Questo è, direi, una tale perversione di quelli che noi chiamiamo i valori della nostra cultura, della nostra civiltà. E non ci sono ragioni, questo bisognerebbe affermarle, quello che fa la Chiesa, e non ci sono ragioni nemmeno di urgenza contingente, di situazioni straordinarie, perché se per raggiungere anche uno scopo, diciamo, estremamente importante, si rinuncia, si calpestano i valori nei quali diciamo di credere, ma allora dov'è, diciamo, il vantaggio? Dov'è il risultato positivo? Una parola sulla Chiesa a proposito della pace, che, e questo lo dico senza superbia, questa è una precisazione che ha lanciato la Radio Vaticana, cioè io stesso, che la Chiesa, con tutto il rispetto che può avere per dei pacifisti non tendenziosi, non di parte, perché si può avere rispetto anche per delle persone che sono utopiste, ma che credono che la pace si può ottenere, eccetera, non quando invece ne fanno una bandiera per cui addirittura serve per colpire, questa famosa bandiera della pace. La Chiesa non è pacifista, non è pacifista, la Chiesa è molto di più, la Chiesa è pacificatrice, cioè la pace la costruisce, non è che la porta nelle strade, non fa la manifestazione, e lo fa molto silenziosamente. Prima di tutto insegna quella che si chiama una cultura di pace, che è fatta di una serie di elementi previ alla presa di posizione, che dà una coscienza di che cosa sono gli altri, quali sono gli elementi di giustizia, perché questo poi tra l'altro è detto anche nel nome stesso del Consiglio della Giustizia e della Pace, cioè è inutile che parliamo di pace se non ci siamo assicurati che stiamo cercando di ristabilire o di creare o di costruire giustizia. Ma il bello e il grande, io direi, della posizione della Chiesa è che, questo l'avevano capito anche i pagani, summum, ius, summa, ignoria, la giustizia ha i suoi limiti. Fin quando voi rivendicate fino all'ultimo sesterzo quello che è il vostro dovuto, il vostro, non avrete mai pace. Ed ecco perché, per quanto possa sembrare veramente rivoluzionario, non è solamente un atteggiamento di carattere spirituale, questo è un atteggiamento di altissima intuizione politica. Non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. Dovunque c'è un conflitto, se non c'è uno dei due che con coraggio maggiore, non per debolezza, per coraggio maggiore, fa il primo passo, offre e chiede perdono, pace non ci sarà mai, assolutamente. Quindi questo è stato osservato anche da persone che non appartengono alla Chiesa, da persone che hanno però, direi, una intuizione profonda su quelle che sono le realtà concrete della, diciamo, della società e degli uomini. Quindi non c'è giustizia senza perdono. La guerra non genera mai pace, non si è mai visto una guerra che ha stabilito pace, detto. Mentre invece si può, e ci sono anche casi concreti in cui dialogo e ricerca delle cause possono arrivare, e poi la diplomazia, qui ritorna, diciamo, la necessità di una istanza supranazionale, internazionale, comunità di popoli e di nazioni. E poi, e qui vengono le divisioni del Papa. Ricordate Stalin chiese una volta, beffardo, quante divisioni ha il Papa. Il Papa ha enormi divisioni, sono tutti quei uomini e donne che sul campo insegnano la pace nel concreto, non solo sanano le piaghe delle guerre, eccetera, non solo pagano di persone anche con la vita, ma hanno come respiro questo della concordia, questa della pace, questa della comprensione dell'altro, questa dell'esercizio difficilissimo ma nobile e coraggioso del perdono. Queste sono le divisioni del Papa, per cui io ci tengo a sottolinearlo. Quando il Papa Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger e quelli che il Signore vorrà dare come suoi successori nel futuro, eccetera, quando parlano di pace, prima di tutto sanno di cosa parlano, e poi mettono il peso di questo impegno che è fatto da migliaia e migliaia in tutte le parti del mondo, sul terreno. Questi sono quelli che veramente costruiscono pace, quindi parla a nome di persone che pagano personalmente. Chiudo questo capitolo della pace, grandissima sfida, anche perché nonostante le critiche che poi si fanno, e questo io lo trovo abbastanza contraddittorio, Spesso gli avversari della Chiesa l'accusano di non fare quello che loro pensano che potrebbe fare. Esempio così banale: quante volte danno la colpa della superpopolazione del mondo al Papa che è contro il preservativo, eccetera? Ma magari in certe aree del mondo potrebbe anche avere una qualche conseguenza, ma quando uno pensa a paesi che assolutamente non condividono niente con il Papa, come a nome di che cosa il Papa potrebbe parlare ai cinesi? Vabbè, i cinesi ci hanno pensato per conto loro, limitando, come voi sapete, le nascite, eccetera. Ma è talmente contraddittorio questo, diciamo, vedere nella Chiesa la responsabile, cioè gli si attribuisce un potere che non ha, assolutamente. Quindi, va bene, a parte questo, andiamo avanti. L'altra sfida, ecco, è quella della secolarizzazione e del laicismo. E questo è proprio tipico di quei paesi che sono stati addirittura nel passato i missionari del cristianesimo. Guardate che i paesi d'Europa sono, nella loro media, chi più chi meno, insomma, molto più cristianizzati delle Americhe, dal nord al sud. Quindi è veramente un problema, e il Papa Ratzinger è una, diciamo, di quelle esperienze che personalmente ha fatto e che lo hanno scosso nelle università tedesche dove lui insegnava, di vedere a che punto si poteva studiare la teologia, perché erano università non ecclesiastiche, università statali, anzi dei Länder, queste università nelle quali c'erano scuole teologiche con teologi atei, per cui la teologia diventava una scienza completamente avulsa dalla fede, si poteva, ripeto, e lui vedeva, diciamo, questo giocare in un certo senso intorno a concetti di carattere teologico, eccetera, così, in quelle università nelle quali, beh, insomma, almeno in tempi passati si erano elaborate. Adesso lasciamo stare la riforma protestante, eccetera, io parlo adesso di cristiani rispetto a secolarizzazione e a perdita completa, diciamo, di senso di trascendenza e tutto. Quindi, mentre da una parte alcuni sociologi, soprattutto sociologi religiosi, trovano che c'è una rinascita del senso religioso, altri meno, eccetera, insomma, questo secondo me sono analisi che dipendono anche dai parametri culturali che vengono utilizzati, ma ad ogni modo sembra indubbio che ci sia una rinascita del fenomeno religioso, adesso in maniera generale. Io vado dall'Islam, diciamo, anche soprattutto a certe, purtroppo, deviazioni cristiane, perché c'è una fioritura, per dire così, una moltiplicazione di sette che è impressionante, e questo anche in quei paesi che sono più religiosi e anche più cristiani. Si fa per dire, io adesso sto parlando in termini sociologici, perché quello che è un cristiano, questo solo Dio lo sa nel profondo. Ma voglio dire, in America Latina, che è il continente dove ci sono più cattolici, sono a metà più o meno, e vanno crescendo in proporzione, metà dei cattolici del mondo, c'è una proliferazione enorme di sette. Quindi vuol dire che la religiosità ha anche moltissime ambiguità e si presta anche a molte strumentalizzazioni. Non è un caso che ci sono grandi predicatori che mettono su imprese, soprattutto televisive, e che raccolgono denari a palate, e tutto questo va sotto, viene classificato come elemento religioso. Beh, bisogna stare un po' attenti, anche perché nei laicisti questi fenomeni diventano argomento molto pericoloso nei confronti di quella che era la casa madre, le sette che si rifanno al cristianesimo. Beh, dice, ecco che cosa producono, perché spesso poi hanno fenomeni, diciamo, di fanatismo, di fondamentalismo, come si dice oggi, eccetera. Quindi, ma la strumentalizzazione del sentimento religioso può essere anche diciamo, fatto dalla politica. Cioè, questo prova, secondo me, che il sentimento religioso è una componente talmente ineliminabile dalla persona, che il giorno, intanto anche i laici, il giorno in cui hanno deciso che non sono di nessuna religione, sono atei, beh, hanno un comportamento dogmatico nell'ateismo che è come se fosse un'altra religione. Cioè, io capisco benissimo una persona che non crede perché non ha le prove, eccetera, tutto quello che si dice, cioè, razionale, ma fare dell'ateismo una specie di religione è una forma di fideismo, anche quello, uguale e contrario. Quindi chiudo la parentesi: quando dico religioso, ci sono anche, diciamo, le sue imitazioni, caricature, derive, eccetera, eccetera. Quello che mi pare di notare, e su cui anche Papa Ratzinger è particolarmente sensibile, è che il mondo laico, di fronte a un certo consenso che vede nei confronti della Chiesa Cattolica, eccetera, questo non dappertutto, ma insomma, parliamo adesso del Papa appena morto e anche di questo per il quale vede una popolarità che io stesso non riesco a spiegarlo, ma questo impressiona il mondo laicista, il quale si preoccupa perché ovviamente vede questa specie di insanabile frattura tra chi ha fede e chi si professa seguace della ragione, eccetera, e quindi questo aumento della religiosità, il consenso soprattutto dei giovani, finché sono le generazioni anziane non c'è preoccupazione, ma sui giovani, ecco. E questo è un po', guardate che cosa strana, un fenomeno che li accomuna a quello che è stato il comunismo. Il comunismo nei paesi dove ha dominato lasciava anche alle vecchiette andare in chiesa, non c'era problema, ma che ci andassero i giovani era una cosa che non si poteva permettere. Quindi, come vedete, una religione, perché il comunismo lo è stato, poco da fare, anche quella ha imposto miti, dogmi, fedi, mistiche, e poi vabbè, orrori, come diceva anche Giovanni Paolo II. Bene. Però in certe cose coincide, in atteggiamenti coincide anche con un certo laicismo, perché tutti e due hanno sempre stabilito come un dogma che la religione era semmai un affare privato, senza nessuna influenza sulla vita sociale, sulla organizzazione della società, eccetera, e che quindi si doveva restringere, quando gli davano il permesso di tenere aperta una chiesa, tra la sacrestia e il sagrato, non più lontano di questo. Quindi in questo laicismo e comunismo non hanno avuto, diciamo, grande differenza. Naturalmente gli strumenti che hanno usato sono diversi, ma il concetto e il pregiudizio di fondo è lo stesso. Un'altra grande sfida che la Chiesa vede davanti a sé è una specie, mentre c'è grande proclamazione dei diritti umani, ci sono fenomeni invece di regressione del rispetto di questi diritti umani. Vi faccio alcuni esempi. Ci sono delle violazioni di libertà individuali che vengono, diciamo, giustificate dal pericolo, per esempio, del terrorismo. C'è una diminuzione, negli Stati Uniti è abbastanza preoccupante, una diminuzione di quelle che sono le libertà civili, che vengono lentamente, diciamo così, diminuite con questi famosi Patriotic Act, di cui sentite parlare ogni tanto, eccetera. È difficile, diciamo, ribellarsi contro questa, diciamo, visione di, che praticamente significa, per avere più sicurezza dovete rinunciare a una parte di libertà. Questo entro certi limiti è inevitabile, però qualche volta c'è, diciamo, forse una strumentalizzazione anche di questo. E quindi, per esempio, le immunità che vengono assegnate e pretese per i famosi servizi segreti, che non rendono conto a nessuno, il cittadino per definizione non lo può sapere, sì, però almeno avere degli organi che abbiano un certo controllo su questi che devono agire in una maniera segreta. La privazione del diritto alla difesa. Guardate che c'è un sacco di gente anche nelle carceri degli Stati Uniti che non hanno mai avuto il privilegio di un avvocato per potersi difendere. Stanno là e basta, non parliamo di Guantanamo, questa è un'altra di quelle cose che uno vorrebbe dimenticare. L'impunità nei crimini di guerra. Addirittura il tentativo di giustificare la tortura. Cioè, quando si fanno degli abusi, sono abusi. Quello che preoccupa è quando li si vuole istituzionalizzare e legittimare, perché lì c'è un regresso collettivo in quelli che sono i diritti umani. Poi va bene, la teoria e la pratica l'abbiamo già citato della guerra preventiva. Adesso voglio accelerare perché altrimenti qui facciamo mezzanotte. Altro elemento di sfida è la morale familiare, e su questo, diciamo, subito dopo collegato alla bioetica, eccetera. Quindi il primato dell'individualismo, coppie di fatto al matrimonio omosessuale, il rigetto di un diritto naturale, cioè il dire voi pensate così perché avete la fede cristiana, ma quelli che non condividono la fede cristiana perché devono essere soggetti a queste norme? E questo nasce, questo è molto antico, la radice di questo atteggiamento, il rifiuto di un diritto naturale. Che cos'è la natura? Le leggi vengono fatte dal consenso, cioè le leggi sono qualcosa di positivo. Che cos'è la natura? Guardate che l'umanità, dal negare la natura, quella che è anche, diciamo, i nostri grandi pensatori, e non per questi cristiani, no, grandi pensatori. Bene. La bioetica, vabbè, io direi la vertigine della tecnica e della scienza, di una scienza però sganciata da ogni etica, la tentazione di sperimentare senza limiti, e quindi le mani sulla vita umana, decidere vita e morte di innocenti, tanto gli embrioni cosa volete che siano, cedendo, e anche questo è importante, cedendo ad interessi, e si prevede anche quelli di mercato. Basta con le sfide. Io adesso concludo citando forse qualcuna di quelle che sono, diciamo, le priorità della Chiesa in questo mondo in cui viviamo. Prima, ovviamente, prima di tutto annunciare e testimoniare, io ripeto, e testimoniare la fede, praticare il Vangelo della carità e del servizio, essere apostoli della globalizzazione della solidarietà che è, diciamo, il programma. Poi, all'interno delle chiese cristiane, pregare e operare per l'unità delle chiese. Dialogare con le altre religioni, che è una cosa diversa da quella della ricerca dell'unità, dialogare con i non credenti, quelli cioè di cui parlava Paolo VI quando si rivolgeva agli uomini di buona volontà. Questa è una sua definizione: non credenti, però di buona volontà, cioè persone che vi possono accompagnare anche nella società di domani, verso degli obiettivi non fondati necessariamente sulla nostra fede, ma che possono però, per alcuni scopi, alcuni valori, eccetera, essere compagni di strada e non necessariamente, diciamo, allontanati da noi. Quindi questo di collaborare con gli uomini di buona volontà e dialogare con il pensiero laico, ricordando sempre che laico non significa laicista. Laico è qualcosa che è nato nella Chiesa, e non lo dimentichiamo. Laico è chi rispetta le competenze, le sfere di competenza. E laico è anche, nella Chiesa poi in particolare, qualcuno che ha una particolare missione nel mondo secolare. E non si può lasciare diciamo, questa etichetta resa negativa dall'elemento laicista. Non si può lasciare, per dir così, all'avversario. Ci sono valori su cui si può convenire insieme con laici, cioè persone che non credano, ma che però sono di buona volontà, cioè disposti a, diciamo, in buona fede, quella sì, a prendere in considerazione valori, proposte e possibilità. Infine, e chiudo, nonostante tutte, diciamo, le aggressioni che si subiscono, non cedere allo spirito della città assediata. La Chiesa non è una città assediata. Se voi leggete le parabole del Regno, la Chiesa è il sale, la Chiesa è il lievito. La Chiesa non è mai una cosa che si difende, la Chiesa non è per se stessa. La Chiesa è per il mondo, è per l'umanità, quindi non può essere una città assediata. Deve aprire le proprie porte, deve accogliere, deve comprendere, non deve fare delle definizioni con steccate, cioè tu stai fuori, eccetera. Ricordate quello che diceva Sant'Agostino ai suoi analfabeti dell'Africa del Nord, che erano berberi, non erano berberi a quell'epoca. Lui diceva: voi siete qui nella Chiesa e pensate che per questo state nella Chiesa dei Santi, eccetera. Ma guardate che c'è gente che sta fuori di qui, lontana, e quella sta molto più dentro di voi che state dentro questa Chiesa. Faceva questa dialettica sconcertante a persone analfabete. Che cosa voleva togliere? Quella che lui diceva, la vostra falsa sicurezza. Voi non avete fatto l'assicurazione, non avete delle garanzie. Al contrario, voi siete chiamati a testimoniare quello che dite di credere. Questo, diciamo, è il grande mistero della Chiesa. Quindi saper ascoltare, saper condividere, saper donare. E concludo: se veramente amiamo Cristo e ci sta a cuore il bene dei fratelli, domandiamoci se con la nostra prudenza non andrebbe magnificamente a braccetto qualche volta anche un po' di coraggio. E ho finito.